comuni dell'alta valle, non con la bassa valle, e abbiamo esplicitato bene, non a due comuni, a tre comuni, eccetera, proprio per, alla fine le vostre considerazioni si traducono in una semplice, in un semplice rilievo di natura economica e basta, cioè a prendere qualche soldo, poi sempre nei limiti dei finanziamenti previsti, quello che dice la legge, per alcuni anni. Tenete in considerazione solo questo, perché non posso pensare a una grande riorganizzazione della macchina amministrativa se i comuni di Nuova Fedra, Talamello e Maiolo si fondono insieme passando da 7.200 abitanti a 8.000-9.000 abitanti. E comunque io ho detto che noi non ci opporremo ad un eventuale studio di fattibilità. Riteniamo che però questo percorso debba essere condiviso con gli altri comuni dell'Alta Valmarecchia, quindi a livello di unione dei comuni o comunque dei comuni dell'Alta Valle. Va bene? Poi c'è comunque sempre la possibilità che un comitato di cittadini lo possa avviare, e quindi non abbiamo nulla in contrario. Abbiamo rilevato inoltre che lo studio di fattibilità vorremmo venisse fatto dall'università e non venisse fatto dalla regione, va bene, per i motivi di cui abbiamo detto prima, che se è uno studio che va a incidere sul nostro bilancio, questo ci preoccupa molto, ci preoccupa. E comunque abbiamo detto che siamo disponibili a favorire il confronto e la partecipazione consapevole nel caso in cui il processo venisse avviato. Più di così non so cosa dobbiamo dire, insomma, non è che ci siamo messi di traverso e abbiamo detto che non facciamo niente, capito? Ne discuteremo, abbiamo detto, con gli altri comuni che necessariamente dovrebbero fare la fusione con noi. Cosa devo dire? Io ti dico così, non è che posso avviare un processo di fusione da solo, ecco, cioè voglio dire, io penso che bisogna coinvolgere almeno gli altri comuni e sentire un pochino loro che cosa ne pensano, e se insieme, l'avete detto anche voi, a livello eventualmente di unione dei comuni, di avviare questo processo, quindi mi sembra in parte di aver accolto anche la vostra mozione.
Berardi.
Berardi, sì, solo alcune cose, nel senso che forse si è voluto leggere la nostra mozione in una chiave un po' critica, in verità era solamente uno stimolo per avviare un processo, stesso processo che il sindaco più volte ha ripetuto. Per essere operativi, no? Quindi visto che diffusione uno ne deve parlare con altre persone o con altre amministrazioni, come vogliamo individuare eventualmente questo percorso? Cioè, chi lo vuole trainare? Devono essere un'associazione, devono essere dei cittadini o l'amministrazione comunale di Nuova Feltria, anche per il suo presidente del Consiglio, che mi sembra forse il luogo più adatto, quello del Consiglio Comunale, per affrontare questo tipo di argomento, può farsi carico di trainare un percorso dandosi delle tappe ed eventualmente esaminare assieme queste tappe come vengono raggiunte e come devono essere affrontate. Potrebbe benissimo essere quello di avere una serie di iniziative da organizzare di qui a metà 2017, iniziative che individuiamo insieme, che demandiamo alla Presidenza del Consiglio Comunale e al Sindaco, in maniera tale che assieme verifichiamo appunto come questo percorso debba essere portato avanti e che probabilità o che potenzialità di aggregare anche altre amministrazioni che si possono dimostrare più o meno interessate a questo tipo di approccio.
Zanchini, no, io ripeto, io il primo passaggio mi sento di farlo in maniera ancora informale con i sindaci dei comuni che eventualmente dovrebbero fondersi, perché voi sapete benissimo, venute che ci nascondiamo. Allora, Casteldelci una volta vuol fare la fusione con Pennabili, l'altra volta lo vuol fare con Sant'Agata. Sant'Agata la vuol fare con Sarsena, non lo vuol fare con gli altri comuni dell'Alta Valle. i comuni a noi limitrofi, San Leo la vorrebbe fare con Verucchio, non la vorrebbe fare con questi altri comuni. I comuni a noi più vicini, più piccoli, non ci pensano neanche di volere fare una fusione con Nuova Feltre, della quale si sentirebbero in qualche modo inglobati. Io quindi dico che prima ne riparlo eventualmente con i colleghi sindaci e poi eventualmente si valuterà insieme che strada intraprendere. Fermo restando, come dicevo, che comunque il comitato dei cittadini Montefeltro e Malatesta è liberissimo di avviare, di far fare uno studio di fattibilità, di avviare un iter di un certo tipo. Vorrei chiedere all'avvocato Barbieri che risposta ha avuto, cioè perché il comitato si è fermato, perché il comitato non sta andando avanti, non sta procedendo su questa strada come magari facemmo per il referendum del passaggio di regione.
Parola consigliere Barbieri.
Barbieri, perché la differenza fondamentale è che il comitato promotore del referendum del passaggio di regione ha comunque coinvolto ed ottenuto da tutti i comuni le delibere di indizione del referendum. L'alternativa era quella della raccolta delle firme, sulle quali ci fu una lunga discussione perché era abbastanza difficile e improponibile. Lo stesso percorso veniva fatto qua, cioè si può benissimo fare anche la raccolta delle firme, probabilmente alla fine si ridurrà anche a quello, però non abbiamo gli strumenti che può avere un consiglio comunale di chiedere ad esempio uno studio di fattibilità, lo possiamo fare anche noi, però viene fatto a spese dei cittadini e non del comune, che poi se li fa rimborsare dalla regione. Cioè, fra l'altro, lo studio di fattibilità che avevamo chiesto anche alla regione direttamente come associazione prevedeva di affidare l'incarico non alla stessa regione che faceva una somma algebrica dei numeri eccetera, ma di darlo, eravamo già in contatto con l'Università di Rimini, con la facoltà di statistica, che faceva anche uno studio che così faceva già anche un sondaggio sulla popolazione, sulle attività produttive, e dava anche un'immagine di quello che poteva essere lo scenario politico e economico, soprattutto economico nei suoi vari aspetti, della fusione, di modo che avevamo uno scenario fatto da un organismo super partes che non era legato ai canoni della regione. A questo voleva tendere questa mozione, cioè a far capire come ci si poteva muovere se si volevano aiutare i cittadini, perché tanto comunque lo studio di fattibilità che venga fatto a spese dei cittadini che compongono l'associazione o che venga fatto dal comune o dalla regione, sempre soldi dei cittadini sono. E poi un'ultima cosa, non credo che si possa tutto svilire ad un ruolo esclusivamente economico, perché questo comporta anche una razionalizzazione dei servizi, come si è già detto mille volte, invece di avere 7 uffici tecnici ce n'è solo uno concentrato col personale che può lavorare e specializzarsi in qualche cosa, piuttosto che fare un unico ufficio tecnico che fa tutto e tutto male in tutti i comuni. Questi sono uno dei tanti aspetti che si devono e si possono esaminare, pur prendendo atto dei problemi che ci sono, perché ad esempio lo spostamento del personale anche da un comune all'altro già crea dei problemi, li crea come unione. E a proposito di unione, voglio che non si faccia confusione fra le due istituti, che sono completamente diversi, perché l'unione è di secondo livello e ognuno deve riferire al proprio comune, quindi i campanilismi emergono ogni volta, mentre la fusione è tutt'altra cosa, ha tutta un'altra visione che non c'entra niente con l'unione, che non va presa come punto di riferimento.
Zanchini, io avevo capito invece che la unione doveva essere un qualche cosa di propedeutico, di dolce, per arrivare poi alle fusioni, iniziare a lavorare insieme, iniziare a condividere i servizi, iniziare a condividere gli uffici, iniziare a far lavorare insieme i tecnici di un ufficio con l'altro, eccetera. E invece la cosa non ha assolutamente funzionato. A suo tempo c'è stata una fretta incredibile a voler fare quest'unione così disarticolata, disomogenea, però era l'input che è arrivato dalla regione, e quindi è andata come è andata. Infatti non sta funzionando e siamo ancora, no, lì a discutere cosa è meglio fare, quali funzioni tenere, come è meglio riorganizzarsi, eccetera. Io so che il comitato Malatesta e Montefeltro, come è venuto in comune a Nuova Feltre, è andato anche sugli altri territori a chiedere la disponibilità degli altri comuni ad avviare un processo di questo tipo. Non so che risposta abbia avuto dagli altri comuni.
Barbieri.
Dunque, sì, l'associazione è andata, tutti hanno detto di prendere atto della volontà dei cittadini, cioè formalmente c'è un'apertura ad esaminare il problema, anche perché non potrebbe non esserci, come non si può a cancellare o eliminare o non prendere in considerazione, un minimo di correttezza lo impone. Sostanzialmente da parte di alcuni c'è più apertura, ad esempio San Leo, anche altri comuni, Verucchio, ma lasciamo, cioè, limitiamoci alla nostra zona, e tutti si sono detti, hanno dato atto di prendere il atto della volontà dei cittadini, che però vanno informati adeguatamente. E quanto alle, quindi un po' per, cioè, il problema è che tutti vorrebbero esaminare, infatti in tutti i programmi elettorali c'era, adesso parliamoci pure, mettiamo l'assetto, che okay, però il problema era toccato da tutti perché era un problema sentito dai cittadini e quindi tutte le forze politiche l'avevano inserito nel programma. Dopo poi comprendiamo che un'amministrazione appena insediata non è che possa vedere di buon occhio una fusione con altri comuni, quindi con tutto un altro sconvolgimento, però chiediamo che comunque venga esaminato il problema per non fare, se non adesso, dopo, ammesso che siamo ancora in termini. A proposito delle unioni, l'unione nel 90 era nata con questo scopo, cioè di essere propedeutica alla fusione, poi si sono accorti che non funzionava proprio perché viene fatta un ente di secondo livello, e infatti con una legge del 2000 le due cose sono state completamente scisse perché hanno visto che non era praticamente attuabile, ma proprio per le diverse funzioni che ha l'Unione. Era nata effettivamente con questo scopo.
Comunque, quando parlavo di anacronismo era questo, cioè nel senso che comunque noi dobbiamo tenere conto che le 16, i 16 iter avviati sulle fusioni sono andati tutti male, sono andati. Non credo che in tutti i comuni, no, dove ha prevalso il no, va bene, ci fosse gente che non vive quei territori, non ha i problemi come li hanno i nostri comuni e quant'altro. Qualche domanda ce la dovremmo fare, insomma, in questo senso. Io dico questo e poi dopo, e quindi ho cercato di articolare in maniera precisa, cioè cercando di non avere un atteggiamento, diciamo, ostile, ma andando ad analizzare se solo una fusione si è concretizzata, qualche motivo ci sarà. Se è vero che poi c'è una legge dello Stato che favorisce i piccoli comuni, quindi da un lato si vogliono favorire le fusioni, che poi sono fusioni quelle che sono avvenute, che al massimo hanno portato a comuni di 6-7 mila abitanti, e dall'altro invece, no, si danno incentivi ai piccoli comuni, che non capisco a questo punto che interesse avrebbero, no, a fondersi con Nuova Feltre. Comunque, detto questo, vorrei concludere in questo modo, cioè che do la mia disponibilità per un incontro con, ovviamente all'inizio informale, con gli altri sindaci del territorio di tutta l'Alta Valle, per poi capire dei 7 sindaci dell'Alta Valle chi può essere interessato, come a fare, avviare un processo di questo tipo.
Devo soltanto dire che chi è che devono decidere alla fine sono i cittadini. E lo scopo di questo studio è proprio quello di permettere di discutere sulle cose critiche e sulle cose che vanno a vantaggio. E quanto alle fusioni, non mi risulta che ne siano state fatte tutte eliminate, perché qui abbiamo Poggio Toriana, abbiamo Monte Gridolfo, abbiamo nell'Emilia Romagna, ne abbiamo, mi sembra che la maggior parte, anzi, abbiano dato esito positivo. Comunque, questo sarà tutto da esaminare all'esito di uno studio, ma intanto studiamo. Grazie.
Se non ci sono ulteriori interventi, procediamo con le dichiarazioni di voto e poi con la votazione. Do la parola al capogruppo Guidi.
Guidi. Talamello risorge ancora, ma questa volta venne dal cumulo di rovine dovute la più parte dalle cause di guerra e in parte dall'abbandono in che lo ha tenuto il comune che ne promosse, ne volle, l'assorbimento, la fusione. Tutto ora è da rifare. Con queste parole il cavalier Alessandro Monti, Sandrino, maestro direttore didattico, primo sindaco, aveva l'età di 83 anni, del ricostituito comune di Talamello, aggregato o meglio soppresso a seguito della riforma amministrativa del 1928, concluse il proprio intervento nel primo consiglio comunale del 15 ottobre del 1946 e il comune che ne promosse, ne volle l'assorbimento, la fusione, era il comune di Nuova Feltria. Parole, quelle del cavalier Monti, che esaltano la libertà ritrovata dalle catene dell'autoritarismo e che rivendicano l'autonomia di un comune, quello di Talamello, la cui storia amministrativa risale al 1817. Il valore dell'autonomia viene ribadita il 2 giugno del 2006 per la ricorrenza del 60° anniversario della ricostituzione del comune di Talamello, quando il sindaco pro tempore era il dottor Rolando Rossi, che nell'occasione fece un intervento suggestivo ed emozionante che invitiamo a leggere per la sua profondità. Ebbene, la storia ci insegna che provvedimenti di stampo verticistico, calati da autorità dall'alto, senza alcuna condivisione o confronto, spesso comportano un rigetto. Ce lo insegna anche la storia recente, con esito referendario che ha portato addirittura alla caduta del governo. Si badi bene, le mie non vogliono essere considerazioni in merito, ma di metodo. Solo con la condivisione, la partecipazione e il confronto si potranno scrivere le pagine più importanti della storia del nostro comune, della nostra valle. Altrimenti si rischia che tale processo diventi una mera manovra politica, come lo è stato, a giudizio di alcuni, l'Unione, con il risultato che non venga capito ed accettato dai cittadini stessi. Il sindaco, nel suo intervento, ha ampiamente illustrato le strategie e gli intendimenti che la sua giunta e questa maggioranza intendono intraprendere, ribadendo piena apertura verso rilievi e il contributo che vorrà portare la minoranza ed eventuali gruppi di interesse, in tal senso evitando decisioni che non siano attentamente ponderate. Per questi motivi, pur essendo la mozione in alcuni passaggi condivisibili come formulata e strutturata, resta nel suo insieme non accoglibile dal gruppo che rappresento. Grazie.
Berardi. Riprendo tre parole dette dalla consigliera Guidi, capogruppo. Condivisione, partecipazione e confronto. Noi proprio questo chiediamo, una condivisione seria, una partecipazione seria, un confronto serio, ma non con i sette sindaci, con i cittadini. È quello che noi chiediamo di fatto con la nostra mozione. Ben venga un primo passaggio informale fra sindaci, ma quello che noi chiediamo è che i cittadini di questo nostro territorio, in primis di Nuova Feltria, visto che questo consiglio comunale li rappresenta, debbono essere adeguatamente informati per avviare un percorso serio di condivisione, di partecipazione e di confronto. La nostra mozione va in quella direzione, quindi è evidente, l'abbiamo presentata, che il nostro voto sarà un voto favorevole.
Procediamo alla votazione, si vota quindi per l'approvazione della mozione. Voti favorevoli 4, astenuti 0, contrari 9. Il Consiglio non approva. Passiamo a quello che è l'ultimo punto all'ordine del giorno, il punto 4, la proposta numero 75, prevede l'approvazione del nuovo regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo numero 118 del 2011. Cedo la parola all'assessore al bilancio Rinaldi.
La riforma della contabilità degli enti locali, uno dei tasselli fondamentali è la generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo. La riforma, dopo 3 anni di sperimentazione, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1 gennaio 2015, secondo un percorso graduale di attuazione destinato ad andare a pieno regime a partire dal 1 gennaio 2017. Atteso che l'entrata del nuovo ordinamento contabile rende necessario l'adeguamento del regolamento comunale di contabilità ai principi della riforma ed alle norme della parte seconda del testo unico degli enti locali, con le modifiche legislative intervenute tutto il 2016, evidenziato come al regolamento di contabilità sia demandata una disciplina di dettaglio dei principi dell'ordinamento contabile, con particolare riguardo per le competenze dei soggetti preposti alle attività di programmazione e gestione, secondo le peculiarità e le specifiche esigenze organizzative dell'ente, nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Esso garantisce la coerenza con il quadro normativo vigente. Il regolamento è stato stilato prendendo spunto dalla bozza dell'IFEL e dal confronto con le ragionerie dei comuni di San Leo, Maiolo e Penabilli. Si è cercato di renderlo il più possibile rispondente alle esigenze dei nostri comuni. Dietro la stesura non si nascondono volontà politiche, ma la stessa ha un'ispirazione che rispecchia prettamente esigenze tecniche. Il nuovo regolamento di contabilità assicura il passaggio dal rispetto di adempimenti formali al raggiungimento di obiettivi sostanziali, il rispetto delle competenze degli organi coinvolti nella gestione del bilancio, secondo il principio di flessibilità gestionale e di separazione delle funzioni, attua i principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione quali componenti essenziali del principio di legalità. Come accade per tutti i regolamenti, solo con la sua applicazione se ne verificherà la funzionalità ed effettiva rispondenza alle peculiarità del nostro comune e se se ne dovesse reputare la necessità si andrà a perfezionarlo. Comunico che il revisore in data del 27/12 ha espresso parere favorevole senza nulla eccepire in merito. Se il Consiglio è d'accordo, omettiamo la lettura del regolamento in quanto già in possesso dei consiglieri stessi e sia io che la responsabile del servizio finanziario ci rendiamo disponibili a rispondere ad osservazioni sullo stesso.
Parola al capogruppo Berardi.
Veramente noi volevamo dare lettura dettagliata.
Tanto non facciamo tanto.
Dei 74 articoli. Grazie Presidente, grazie Assessore. Dall'intervento dell'Assessore già faceva capire, forse proprio perché poi ci siamo visti questa mattina, come in effetti ci sono alcuni passaggi che abbiamo ritenuto critici, sui quali però ho capito che c'è un'apertura per poterli valutare con maggior precisione nei mesi a seguire, anche perché questo regolamento dovrà trovare quindi la sua praticità strada facendo. C'erano alcune questioni che però volevamo in qualche modo rimarcare, che sono le stesse che questa mattina assieme all'assessore e con la responsabile dottoressa Masi abbiamo avuto modo di vedere. Se questo regolamento lo si leggesse da solo, isolatamente, alcune questioni non emergerebbero. Poi però se lo si va a confrontare con quello che è il format messo a disposizione dall'IFEL In effetti qualche dubbio potrebbe venire. E non vogliamo pensar male, ci è stato detto che sono cose che non hanno una volontà politica, però alcune questioni credo che debbano essere in qualche modo sottolineate. Prima fra tutte, ad esempio, l'articolo 35,1 del format dell'IFEL dice che lo schema di rendiconto della gestione approvato dalla Giunta è sottoposto all'organo di revisione, quindi al revisore che tra l'altro ha dato anche parere favorevole, che ha a disposizione 20 giorni per il rilascio del parere di competenza. 20 giorni è un termine quanto mai congruo e adeguato. Il regolamento prevede invece 10 giorni. Non che non siano adeguati 10 giorni, però certamente, soprattutto in certi momenti, considerando che un revisore può avere anche altri comuni a cui rilasciare pareri, 10 giorni può essere visto come un termine sicuramente un po' più ristretto. Poi mi è stato detto, guarda, che nell'Unione dei Comuni addirittura hanno messo 7, no, quindi diventa ancora più difficile. Chi lo legge da fuori può pensare, ma come mai, cioè, c'è paura di essere controllati, cioè, andando a ridurre i tempi a disposizione del revisore? Quindi questa è semplicemente una riflessione che ritenevamo di dover fare insieme. Comunque, se si ritiene congruo il termine di 10 giorni, poteva essere adeguato ad esempio anche un termine intermedio tra 10 e 20, che poteva essere quello dei 15 giorni. Poi so che essere pronti 20 giorni prima è sempre molto, ma molto, molto difficile. Quindi, di fatto, è una di quelle cose che dovrà essere in qualche modo verificata. Un altro punto che volevamo evidenziare era quello relativo all'articolo 8,13 del format dell'IFEL, dove si dice che i consiglieri comunali alla Giunta hanno facoltà di presentare in forma scritta emendamenti al DUP. Adesso noi ci ricordiamo i nostri emendamenti al DUP, che fine hanno fatto. Questo articolo è stato completamente cancellato, non c'è più. Ci viene detto, sì è vero, però, dunque, adesso il nostro è l'articolo 8,11, scusate, articolo 8,11 parla di richieste di integrazioni, osservazioni al DUP. Cioè, è evidente che un emendamento per un consigliere è uno strumento più forte rispetto ad un'integrazione o un'osservazione. Tant'è vero che il nostro regolamento del Consiglio Comunale, all'articolo 21, quando riconosce il diritto di iniziativa del consigliere, gli dà la possibilità dello strumento dell'emendamento. Cioè, quindi togliere lo strumento dell'emendamento per un consigliere e sostituirglielo con quello di un'osservazione o di una richiesta di integrazione ci sembra abbastanza forte, soprattutto perché va un po' a svilire, a ridurre sempre più quello che è il ruolo che invece in maniera quanto mai attiva un consigliere, ma tanto di minoranza quanto di maggioranza, dovrebbe avere. Comunque anche questo è stato tolto. E poi c'era l'articolo 17, sempre del format dell'IFEL, che era la verifica dello stato di attuazione dei programmi. È vero che l'IFEL lo inserisce come una facoltà per quei comuni che hanno a popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, però al di là di essere una facoltà, non è nemmeno male che si preveda che e l'organo consigliare verifica lo stato di attuazione dei programmi di cui al bilancio finanziario e al documento unico di programmazione. A tal fine i dirigenti sono chiamati a verificare lo stato di accertamento ed impegno delle risorse. Quindi il fatto che l'organo consigliare verifichi lo stato di attuazione dei programmi ci sembrava cosa interessante, però proprio perché facoltativo, questa facoltà di inserirlo all'interno del nostro regolamento non è stata, esercitata, e quindi questo articolo è stato messo. Infine, quello che è l'ultimo articolo, l'articolo 74 dell'IFEL, del format dell'IFEL, relativo al ricorso all'indebitamento, dice che il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per finanziare spese di investimento con le modalità e i limiti di legge. Quindi molto generico e tutto sommato abbastanza snello. Quello che abbiamo inserito noi nel nostro articolo 71 è in verità un po' più articolato e soprattutto è forse in questo modo più attento e stringente rispetto a quello che invece sottolinea l'articolo 74 dell'IFEL. Probabilmente c'era la necessità, e in questo condivisa anche con altri comuni, perché poi abbiamo visto che statuti che sono organizzati come il nostro in questo senso del ricorso all'indebitamento numericamente sono inferiori rispetto a quelli che invece hanno utilizzato tout court quello che è l'articolo 74 dell'IFEL. Però insomma, è stato detto che in questo modo, sicuramente essendo più stringente, permetterà di ricorrere all'indebitamento solamente nei momenti in cui non se ne può certamente poter farne a meno. Però ecco, sicuramente ci sembrava più snello quello che era l'articolo 74 previsto dall'IFEL, perché poi magari vi invito a dar lettura dell'articolo 74, si fa anche fatica a capire cosa vuol dire, cioè quell'articolo 71 nostro, scusate. E detto questo, ecco, ci sembravano questi gli elementi da dover sottolineare. Ben venga che è stato condiviso con altri comuni della zona, che ha preso come riferimento anche, mi sembra di aver capito, il comune di Coriano come base per un'analisi. E dal nostro punto di vista chiediamo se in futuro queste cose che sono state evidenziate possono essere riviste, qualora ci sia anche da parte vostra condivisione nel doverlo fare. È evidente che in questa seduta di Consiglio Comunale noi ci limitiamo ad un voto di astensione.
Parola all'assessore Rinaldi.
Rinaldi. Allora, uso un eufemismo, cioè una metafora sportiva. E noi abbiamo confezionato una macchina e dobbiamo metterla in pista. Vedendo come gira in pista, poi molto probabilmente potremmo, sicuramente non sono mai ottime le prime macchine messe in pista, potremmo dover fare delle variazioni. Detto questo, ribadisco per quanto riguarda i primi due rilievi, ribadisco che una lettura esterna potrebbe dare, e per quello che l'ho puntualizzato comunque nella presentazione, potrebbe dare adito a dire questa amministrazione non vuole essere controllata o perlomeno vuole ridurre al minimo i tempi perché in poco tempo ho poca possibilità di andare a fondo le cose. Come ho ribadito stamattina, non è stato questo l'intendimento. La scelta dei 10 giorni piuttosto che dei 20 è nata da problematiche prettamente tecniche, da esperienze sul campo, perché poi comunque 20 giorni in un'amministrazione a volte sono niente, ma a volte sono tanto, possono capitare tante cose. E dover poi in continuazione andare a modificare quelle che sono le informazioni che si danno ad un revisore potrebbe non essere cosa buona. Quindi si è deciso 10 giorni, perché poteva essere quel tempo comunque sufficiente per dare un parere che poi, lasciatemi dire, anche molto migliorativo, uso un termine forte, rispetto a quello che poi succede attualmente, perché attualmente non glieli diamo 10 giorni prima al revisore. E come così per il discorso degli emendamenti, gli emendamenti sulla presentazione del DUP di fatto secondo me allora è più sono più facili le osservazioni io le posso presentare anche il giorno stesso del Consiglio, sono svincolate da tante burocrazie. E le osservazioni sul DUP sono osservazioni su una parte strategica, una parte operativa formata da dati presunti. Una cosa invece molto importante, gli emendamenti sono stati lasciati quando a bilancio si andrà a fare la nota di aggiornamento al DUP. E lì è la cosa importante, dove io avrò dei dati definitivi e avrà una situazione più chiara e definita. Quindi comunque io do la possibilità di fare delle osservazioni che possono essere accolte dal Consiglio e il Consiglio poi dà mandato alla Giunta di inserirle nel DUP. Però naturalmente l'emendamento io te lo do nella sede in cui ho dei dati certi, che ancora più acquisisce un'importanza maggiore. Per quanto riguarda l'articolo 71 sull'indebitamento, anche qui è stata una valutazione tecnica per tenere meglio sotto controllo l'indebitamento, maggior tutela degli equilibri di bilancio, perché l'articolo così come proposto dall'IFEL diciamo era molto semplice e quindi io se avevo i presupposti per indebitarmi mi indebitavo, senza andare a verificare poi effettivamente sul bilancio se ne potevo avere la sostenibilità. Noi con questo articolo più restrittivo diciamo sì, io ho le caratteristiche per indebitarmi, però mi devo indebitare per delle cose ben precise, per delle cose che diano una bella utilità e comunque devo rispettare la sostenibilità di bilancio. Oltretutto questa cosa è nata anche un pochino dal fatto che il nostro comune ha un indebitamento pro capite superiore ai 1.000 euro, quando invece quello al quale dovremmo tendere è quello della regione Emilia-Romagna, perché è inferiore ai 600 euro. Quindi comunque abbiamo un gap negativo importante, quindi anche per questo non vogliamo poi rendere così facile l'accesso all'indebitamento. E per quanto riguarda l'articolo 17, io posso solo dire che i tecnici hanno ritenuto di non inserirlo per semplificare un po' il regolamento.
Qualcun altro vuole intervenire? Altrimenti procediamo alla votazione. Votazione palese. Si vota l'approvazione del regolamento di contabilità. Voti favorevoli. 9. Astenuti. 4. Contrari. Nessuno. Votazione per l'immediata eseguibilità. Medesima forma. Favorevoli. 9. Astenuti. 4. Contrari. Nessuno. Il Consiglio approva. Presi in esame quelli che erano i punti all'ordine del giorno di questa seduta, dichiaro appunto la seduta chiusa. Saluto tutti coloro che hanno partecipato e auguro a tutti un felice anno nuovo, un buon 2017.